Grazie a Teresa Boccia. Diamo subito la parola a Patrizia Malgeri di TRT Ricerche e Trasporti, che ci parla di mobilità di genere e Smart City, una delle principali esperte di questo settore.
Grazie. Grazie molte per l'invito. Dopo questo intervento, dopo il primo intervento di apertura dei lavori, mi tocca riportarvi su cose un po' più banali, un po' più, come dire, che noi magari pianificatori cerchiamo di affrontare. Intanto il compito così che mi è stato posto e su cui ho indagato, ho lavorato insieme ad altre colleghe, riguarda questo aspetto della mobilità di genere. Cioè, esiste una mobilità di genere? Questo è il tema. Cioè, esistono, le donne hanno comportamenti differenti rispetto ai maschi nel momento in cui, come dire, approcciano la domanda di trasporto? Questo è il tema a cui noi abbiamo cercato di dare qualche indicazione. Intanto diciamo che come dire, ci sono alcuni aspetti fondamentali della domanda di mobilità che hanno a che fare con non solo con le differenze di genere, ma hanno a che fare, direi, con le questioni d'età, per esempio, no? Quindi l'evoluzione rispetto come dire, all'età degli individui, che hanno a che fare con il ciclo di vita delle persone, delle famiglie. Tutti noi, se pensiamo retroattivamente a com'era la nostra mobilità, cioè quali erano i nostri spostamenti in età precedenti, o pensiamo ai nostri spostamenti in età futura, evidentemente questo spostamento, questi spostamenti sono mutati. Esiste anche una domanda di mobilità che, come dire, varia in funzione del ciclo di vita delle famiglie. Per esempio, una famiglia, come dire, che ha monoparentale con bambini ha chiaramente spostamenti di mobilità assai differenti, no? Quindi in qualche misura c'è una domanda di mobilità, un profilo di mobilità che deve essere indagato in relazione a una dimensione, a più variabili, ecco. Variabili che di solito noi pianificatori, e qui mi ci metto anch'io, ma non solo, chi gestisce, come dire, le città dal punto di vista della mobilità pone scarsissima attenzione, e questo è un altro elemento importante. Non solo chi gestisce la città, e parlo dei decisori pubblici in buona sostanza, ma tanto più chi gestisce i servizi alla mobilità. Quindi tema scarsamente indagato, su cui sappiamo molto poco. L'altro aspetto che in qualche misura con cui in qualche misura ci siamo trovati a confrontarci è che sono in corso cambiamenti strutturali e che in qualche modo intercettano le caratteristiche e la dimensione della popolazione. L'invecchiamento della popolazione è in qualche misura un elemento caratteristico delle nostre società, e quindi conseguentemente, come dire, intercetta anche qui un cambiamento rispetto alla domanda di mobilità. Sono in corso mutamenti di stili di vita della popolazione. Pensiamo alle giovani generazioni e a come queste si hanno comportamenti differenti rispetto ai nostri, rispetto per esempio all'uso dell'auto, banalmente. Adesso provo a dare, perché mi è stato detto che non posso proiettare, quindi non proietto, ma insomma provo a dare delle spunti di questa natura. Quando in qualche modo facciamo riferimento a questi aspetti dal punto di vista di genere, evidentemente intercettiamo in buona sostanza la dimensione della mobilità delle donne in relazione al loro stare nella famiglia, quindi al loro essere all'interno della famiglia e al ruolo che la donna ricopre nella famiglia e al ruolo che la donna ricopre nel mercato del lavoro. in qualche misura le indagini poche che sono state sviluppate nel corso di questi anni e i casi studio che abbiamo indagato con più attenzione, tra cui anche quello nostro nazionale, ci danno conto di questa stretta correlazione tra domanda di mobilità di genere e condizione professionale della donna. E tutti noi possiamo avere una, come dire, possiamo rimandare un'immagine del nostro quotidiano, sia in rapporto al nostro stare nell'ambito della famiglia, al nostro ruolo nelle relazioni parentali, sia al nostro ruolo all'interno del mercato del lavoro. Queste sono, come dire, non si struttura una domanda di mobilità di genere senza tenere in conto di questi elementi che, diciamo, sono esterni al settore propriamente di cui io mi occupo, ma che hanno molta relazione. Le poche indagini che dicevo prima ci dicono alcune cose rispetto alla domanda di mobilità delle donne e ci fanno anche emergere una diversità rispetto, diciamo, al mondo maschile. Intanto provo a dare alcune indicazioni proprio di così molto puntuali, molto d'immagine. Le donne si muovono per brevi distanze, cioè le distanze medie che le donne sviluppano nella quotidianità sono inferiori a quelle dei loro, come dire, coetanei maschi. Questo ha molto a che fare con la dimensione del mercato del lavoro, col nostro mercato del lavoro, cioè col nostro stare nel mercato del lavoro, in condizione professionale o meno, e la nostra posizione nell'ambito del mercato del lavoro. Le donne si muovono di più con i modi di trasporto, diciamo così, più dolci, meno inquinanti. Piedi, se le distanze sono brevi, mi muovo di più con i piedi e con la bicicletta. E mi muovo molto di più con il trasporto pubblico. Questo è un altro dato rilevante. Ma non soltanto perché non ho la disponibilità dell'auto, come spesso accade, no? Cioè, la disponibilità dell'auto laddove nelle famiglie poi, come dire, i tassi di motorizzazione, noi siamo tra i paesi con il più elevato tasso di motorizzazione. Teniamo sempre presente questo dato, quindi vuol dire che anche le donne hanno disponibilità all'accesso dell'auto. Tuttavia le donne nei loro spostamenti quotidiani utilizzano molto di più il trasporto collettivo. Immagine immediata: se noi saliamo su un autobus e contiamo il numero di passeggeri, donne e maschi, vediamo subito questa restituzione. Allora interroghiamoci anche di come le donne nel trasporto pubblico e nell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico sono tenute in conto. Altra immagine, come dire, di rimando immediato. Sia, per esempio, banalmente, negli allestimenti degli autobus, nell'accesso alle fermate, nella loro messa in sicurezza, e qui richiamo l'intervento che mi ha preceduto sicuramente con minore drammaticità, ma le condizioni di sicurezza e di accesso al servizio di trasporto collettivo sono un elemento cruciale e rilevante per condizionare, come dire, la fruizione della città da parte del mondo delle donne. Le donne si muovono proprio perché hanno, a mio avviso, quella condizione differente nel mercato del lavoro, in orari non di punta, no? Quello che noi chiamiamo la rush hour mattutina, serale, eccetera. Se noi guardiamo il profilo, l'andamento della mobilità delle donne nell'arco della giornata, ha molti meno, come dire, elementi di concentrazione. E questo di nuovo ha a che fare, no? Molto a che fare con la dimensione strutturale. Le donne si muovono molto di più per motivi erratici rispetto alla popolazione maschile. Stiamo sempre confrontando questo elemento, diciamo così. Quindi quando parlo di motivi erratici, la loro componente di motivi non legati agli spostamenti casa-lavoro, ma legati viceversa a spostamenti che sono di accompagnamento, acquisti e quant'altro, tutto ciò che non ha un vincolo, diciamo, né temporale né spaziale di relazione, è molto più appannaggio del mondo femminile che di quello maschile. Quando utilizzano l'auto e andando a verificare, come dire, il comportamento delle donne nell'uso dell'auto, emerge un dato molto interessante da questo punto di vista. Hanno comportamenti più virtuosi, cioè, e quando parlo di comportamenti più virtuosi dal mio punto di vista significa rispetto delle regole che vanno dai limiti di velocità piuttosto che alle cinture di sicurezza o quant'altro, e hanno comunque incidenti meno gravi. Se noi facciamo, come dire, se guardiamo questo dato e guardiamo quali sono le risposte, le policy che vengono messe in atto sia dalla, come dire, dal decisore collettivo, quindi le politiche pubbliche, sia dai soggetti privati, vediamo che c'è, come dire, una divaricazione immediata, c'è una forbice rilevante. Questo tipo di considerazioni che vi ho riportato in modo molto sintetico le potete ritrovare su questo studio che è stato fatto per il Parlamento europeo su gender mobility, sulla gender mobility nel 2012, quindi sostanzialmente abbastanza recente, che mette, che parte appunto, trae queste considerazioni a partire dall'analisi di casi e dall'analisi delle statistiche che vengono prodotte nei diversi paesi, dall'Inghilterra, alla Francia, alla Germania. Molto poco e quasi nulla in termini di informazione nel nostro paese. Noi abbiamo un gap, come dire, cognitivo rispetto alla domanda di mobilità in generale, e tanto più quando andiamo in profondità sulla mobilità di genere, fatte alcune nobili eccezioni locali che possono aver indagato questo aspetto. Allora, la questione del profilo della mobilità delle donne è strettamente correlato, come dicevo prima, al mercato del lavoro, al ruolo della donna nella famiglia, e porre attenzione ai profili di mobilità delle donne significa lavorare. E qui mi piace ritrovare lo stesso linguaggio, anche se non ci eravamo confrontate su questo, per una comunità più smart, cioè non è solo una città smart che cerchiamo, ma è una comunità più smart. Allora, da questo punto di vista, alcune questioni mi sembrano rilevanti. Attenzione all'aumento della conoscenza, cioè battersi perché queste informazioni in qualche misura siano trattate e vengano rese note. Avere attenzione, chiudo, attenzione a che, come dire, al profilo di mobilità corrispondano delle politiche coerenti, e questo è un altro tema. E il terzo tema è sicuramente quello di porre attenzione non soltanto al campo dell'innovazione dal punto di vista dell'information technology, ma all'innovazione dal punto di vista della governance, e questo ha un elemento centrale a mio avviso nell'ambito di una comunità più smart. Grazie, credo di essere stata